Finalmente, dopo 4 anni di attesa, è stata approvata la legge Salva Mare, che permetterà ai pescatori che pescano oggetti di plastica di conferire l'importo invece di doverli ributtare in mare. Parliamo anche di Macron, che adesso è alle prese con la sinistra, dello scandalo molestie fra gli alpini e della prima immagine del buco nero che sta al centro della nostra galassia. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 13 maggio 2022 e questa non mi rassegno, è la segna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Dicevamo, dopo ben 4 anni di attesa, ieri in Italia è stata approvata la legge Salva Mare, che è una legge di buon senso, quasi banale da un certo punto di vista, voluta fortemente dall'ex ministro per l'ambiente Sergio Costa, che però fin qui non era riuscita a passare. Cosa prevede questa legge Salva Mare? La novità principale è che i pescatori potranno recuperare la plastica dal mare senza che questo costituisca un reato. Immagino che vi starete chiedendo in che senso, cioè perché prima fino ad oggi costituiva un reato? Ebbene sì, è esattamente così. Fino ad oggi, fino a ieri, i pescatori erano costretti di fatto a ributtare la plastica pescata in mare per non essere denunciati penalmente per trasporto illegale di rifiuti, visto che i materiali pescati accidentalmente in mare o prodotti dall'attività di pesca sono considerati rifiuti speciali e quindi sono soggetti a una procedura di raccolta e smaltimento molto complessa dal punto di vista burocratico, quasi impossibile per chi fa un'altra attività come quella dei pescatori, e quindi la cosa più semplice da fare era rigettarli in acqua per non avere l'onere e la responsabilità appunto di assumersi in carico tutta questa procedura. Invece con l'approvazione della legge Salvamare questa cosa cambia e ai pescatori viene permesso di riportare la plastica in porto, dove le autorità portuali devono riceverla in apposite isole ecologiche e successivamente avviarla al riciclo. Anzi, i pescatori con questa legge sono incentivati a pescare la plastica perché la legge prevede dei riconoscimenti ambientali per quei pescherecci che usano materiali a ridotto impatto ambientale, aderiscono alle campagne di pulizia e raccolgono i rifiuti in mare. Infatti nella legge non si parla più soltanto di rifiuti raccolti accidentalmente, che già comunque sarebbe stato un enorme passo in avanti, ma anche di rifiuti che vengono volutamente pescati, raccolti e quindi poi conferiti. Non è chiarito nella legge in cosa consistono questi riconoscimenti ambientali, ma saranno chiariti nel decreto ministeriale che sarà emanato entro i prossimi 4 mesi. Ah, tutto ciò vale non solo per il mare, come potrebbe far pensare il nome che è stato affibbiato alla legge, ma anche per fiumi e laghi. Questa legge in realtà introduce anche altre novità in ambito ambientale, ad esempio prevede la possibilità che lo Stato aiuti cittadini e associazioni volenterose per organizzare campagne di sensibilizzazione, di informazione o di partecipazione su tematiche ambientali. Prevede che l'educazione ambientale nelle scuole diventi obbligatoria, fin qui era solo, diciamo, auspicata. Prevede che tutte le scuole facciano una raccolta differenziata con l'aiuto degli studenti e infine prevede una normativa più stringente per una cosa un po' particolare che è la desalinizzazione, ovvero il procedimento sempre più usato di dissalare l'acqua marina per renderla dolce e utilizzabile in agricoltura o in altri ambiti, soprattutto è usato in contrasto alle forti ondate di siccità che ci sono state quest'anno o gli anni passati, solo che è un metodo che ha alcune criticità connesse che quindi vengono regolamentate in sede preventiva e a determinate condizioni di sicurezza e sottoposte a valutazione di impatto ambientale nazionale in seguito all'approvazione di questa legge. Questo è può sembrare appunto una cosa banale, di buon senso, ma non c'era prima e adesso c'è, quindi mi sembra un piccolo risultato che va festeggiato. Poi è chiaro che il problema della plastica nei mari deriva da tutta la catena di produzione, da come vengono prodotte le plastiche, dagli imballaggi, come sono progettati gli oggetti. Tutte queste cose non dobbiamo scordarci, non è che è sufficiente raccogliere la plastica e finisce in mare, ma comunque anche agevolare questa cosa è sicuramente un ottimo passo in avanti. Ok, Spostiamoci in Francia perché dopo aver sconfitto lo spettro dell'estrema destra alle presidenziali, adesso Macron se la prende con la sinistra in vista delle legislative. In Francia infatti si terranno a giugno le elezioni legislative che sarebbero quelle che servono per eleggere il Parlamento. E c'è una probabilità non trascurabile che il partito di Macron non raggiunga la maggioranza, come d'altronde il giornalista francese Benoît Cristal ci aveva preannunciato già dopo il primo turno delle presidenziali, un mese fa. Anzi, vi lascio qui il pezzetto in cui parla di questa cosa, vi faccio ascoltare cosa ci disse appunto un mesetto fa.
Le sorprese, le vere sorprese arriveranno per le legislative. È possibile che se Macron vince, è possibile che sarà costretto a lavorare con, non lo so, con i Verdi, con i socialisti, con la destra, non lo so, con chi.
Il fatto di avere un Parlamento che è contrario, diciamo, alla linea politica del presidente.
Diventa quasi un sistema parlamentare. Il
Ah.
presidente non fa più niente, il solo potere del presidente è, se c'è una crisi, è dissolvere, annullare il Parlamento e provocare elezioni, ma quasi non avrà più poteri. È già successo Mitterrand 2 anni con la destra e Chirac 2 anni con la sinistra.
Ecco, questo scenario sembra abbastanza plausibile e questa ipotesi terrorizza Macron perché il sistema francese è un sistema sì presidenziale, ma a patto che il presidente abbia una maggioranza che lo sostiene in Parlamento. Anche per questo in genere le elezioni presidenziali e quelle, legislative avvengono a poche settimane di distanza, come anche in questo caso. Per favorire la probabilità che appunto il presidente abbia anche una maggioranza all'interno del Parlamento. Se così non è, il sistema diventa nei fatti una repubblica parlamentare, quindi il presidente perde molti dei suoi poteri. Dopo le presidenziali, il terzo arrivato, Jean-Luc Mélenchon, ha lanciato un appello a tutta la sinistra francese a presentarsi unita in un unico schieramento, ricevendo un bel po' di consensi. Questa alleanza si chiama NUPES, quindi Unione delle Sinistre e degli Ecologisti, e promette un programma totalmente opposto a quello del partito di Macron. E i sondaggi danno. Quasi tutti i sondaggi danno un testa a testa appunto fra NUPES e Republican March, che è per l'appunto il partito del presidente Macron. Quest'ultimo, dopo aver strizzato l'occhio alla sinistra nel secondo turno delle presidenziali per prendere i propri voti di Mélenchon contro Marine Le Pen, ora stigmatizza invece il programma di NUPES dicendo che è di estrema sinistra e porterà il paese alla rovina. In particolare Macron si scaglia contro due aspetti che a suo dire fanno parte del programma dei suoi avversari e che sono inaccettabili, che sono la decrescita e l'opposizione al nucleare, che Macron invece promette di aumentare. Ecco, se fossi francese, anche senza aver letto una riga del programma di NUPES, Macron mi avrebbe già convinto a votarlo, probabilmente. Va bene, cambiamo ancora argomento perché sta montando un vero e proprio scandalo, torniamo in Italia, legato alla faccenda degli Alpini. Se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio qualche link per approfondire al solito posto, e il solito posto, come saprete, è la pagina rassegna stampa di italiacambia.org, di cui trovate il link in descrizione. Ad ogni modo, la faccenda è più o meno la seguente, fatta molto breve. C'è stato un maxi raduno degli Alpini a Rimini e San Marino lo scorso weekend e oltre 100 donne hanno testimoniato di aver subito molestie e abusi da parte di alcuni dei partecipanti. Storie di bariste o cameriere molestate, donne che passavano in bici fermate con la forza e cose di questo genere qua. La storia in realtà non è nuova, nel senso che già in passato si erano verificati episodi simili ai raduni degli Alpini, ma questa volta sembra che qualcosa sia cambiato. Spinte forse anche dal maggior risalto che i media stanno dando alla vicenda, tante donne hanno iniziato a denunciare anche fatti avvenuti nel passato, quindi non solo quelli relativi all'ultimo raduno, ma anche cose avvenute negli anni passati, restituendoci un'immagine di questi raduni un po' diversa rispetto a quella che abbiamo normalmente in testa, ovvero una marea di anziani bonari che si sfondano di vino e di birra per un fine settimana. Qui parliamo di una marea di anziani bonari, non tanto, che in astinenza sessuale probabilmente si sfondano di vino e di birra e molestano donne per un fine settimana. E non è esattamente la stessa cosa. In questi ultimi giorni si sono accumulate centinaia di testimonianze di molestie riferite appunto ad un'ate di alpini del passato, che sono state spesso descritte come caratterizzate da uno forte spirito maschilista e sessista, incentivato e tollerato dalle dinamiche di branco, che si concretizza in insulti, approcci non richiesti, molestie verbali e abusi fisici nei confronti di ragazze e donne, giovani e meno giovani. La sensazione è che l'incontro di Rimini non sia stato peggiore degli altri, probabilmente, ma che nel frattempo sia cambiato il contesto culturale nel nostro paese. E che quindi certe cose che fino a qualche anno fa venivano tollerate, appunto all'insegna dei vecchi bonari simpaticoni ubriachi, oggi non lo sono più. E questo, al netto dell'episodio spiacevole, mi sembra comunque una buona notizia. Intanto, ultima notizia del giorno, ve la do in brevissimo. Ieri è stata divulgata la prima foto mai realizzata dagli umani a Sagittarius A. Che cos'è Sagittarius A? È il buco nero supermassiccio che sta al centro della nostra galassia. E non c'è molto da aggiungere. Se vedete la foto, non so, è strana, sembra come la foto realizzata 3 anni fa, il primo buco nero in assoluto. È una sorta di anello con della luce intorno. Però sapere che quella è la roba che sta al centro della nostra galassia e la fa ruotare su se stessa, non lo so, è emozionante. E conferma, fra l'altro, una volta di più che quel genietto di Einstein due o tre cose le aveva capite, se ancora ce ne fosse bisogno. Va bene, io direi che per oggi possiamo chiuderla qua. Io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Non me le segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, di Telecambio, nonché sulla pagina della stampa d'Italia che cambia.org, e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.